Prima di iniziare il mio sermone di apertura alla festa, desidero informarvi che quest'anno qui siamo 320 persone, inclusi i bambini. E quest'anno ne abbiamo tanti, provenienti da varie nazioni: Australia in ordine alfabetico, Canada, Francia, Regno Unito, Brasile, Perù, Filippine, Stati Uniti d'America e naturalmente Italia. Io direi di applaudire la nostra presenza. Che ne pensate? Benvenuti, benvenuti veramente. La vostra presenza ci riscalda il cuore intensamente, perché, come avrete notato, gli italiani qui, i fratelli italiani, sono numericamente esigui, siamo pochissimi. E alcuni non sono nemmeno potuti venire qui, ma verranno durante la festa, perché per loro poter venire alla festa, o anche per tante volte, è una battaglia settimanale per il sabato e anche per la festa. Quindi abbiamo bisogno di essere totalmente liberati fisicamente per poter fare quello che Dio ci comanda di fare. Quindi, come ha detto il salmista, Salmo 133:1, una scrittura che tutti noi conosciamo bene, dice: quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme. E siamo qui riuniti insieme a tanti altri fratelli sparsi nel mondo, perché anche se fisicamente lontani, lo spirito è uno. E quindi siamo uniti indipendentemente dalla diversità nazionale, nazionalità diverse, lingue diverse, e noi abbattiamo tutte queste barriere, che sono barriere umane. Se Adamo ed Eva non avessero commesso quello che hanno commesso, oggi saremmo una grande famiglia e non degli estranei che abbiamo difficoltà tante volte anche a diventare amici. Quindi io spero che in tutti questi 8 giorni si diventeremo tutti più amici e più fratelli. Ed è una grande benedizione quella di Dio, il quale ci apre la mente al significato stupendo del suo piano, delle sue sante feste e del suo meraviglioso proposito per la salvezza dell'umanità attraverso Gesù Cristo e la sua Chiesa. Questo è lo scopo per cui Dio ha costruito la sua Chiesa e lo scopo per cui ci mantiene uniti e ci chiama a celebrare le sue feste. E che grande benedizione è la libertà religiosa, che stiamo potendo godere negli ultimi 70 anni noi italiani, grazie al sacrificio e al sangue di molti vostri compatrioti, e lo dico questo principalmente ai giovani che magari non hanno memoria storica, e non so se nelle scuole tutto questo viene insegnato. Spero di sì. Compatrioti che sono morti in battaglia per liberare l'Europa dal regime nazifascista. Se Hitler e Mussolini oggi fossero vivi, se avessero vinto la guerra, noi oggi qui non potremmo essere riuniti come lo siamo adesso. E quindi, anche se i fratelli italiani sono pochi e non tutti loro hanno la libertà di celebrare questa festa interamente, come stiamo facendo noi, rimane il fatto che la presenza di noi tutti qui, cos'è? La presenza di noi tutti qui è una vittoria, comunque, è una vittoria contro i dominatori di questo mondo di tenebre e contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Noi siamo come un piccolo germoglio in un'Italia che è immersa nelle tenebre, nell'ignoranza della verità. E questo per noi è un grande onore, un privilegio e una grande responsabilità, come abbiamo sentito nel sermone di Angelo di Vita. In Efesini 6:12, noi siamo qui contro i dominatori di questo mondo di tenebre. E non solo, se la Chiesa di Dio in Italia ha così pochi membri, ancora oggi, è perché in Italia tutti i nostri antenati spirituali sono stati perseguitati, sono stati assassinati. Voi avete sentito parlare sicuramente della Inquisizione spagnola, ma perché non si parla mai della Inquisizione italiana? Sapete perché? Perché non c'è stato bisogno di inquisizione, perché gli italiani che la pensavano come noi sono stati letteralmente uccisi, sterminati. In Spagna c'era un'inquisizione, c'erano interrogatori, ma qui in Italia hanno fatto tabula rasa, hanno distrutto tutto. Sono stati torturati, bruciati dagli imperatori romani, fin dal primo secolo, per non parlare poi ovviamente del Sacro Romano Impero. Chi di voi è andato a San Gimignano, nella gita di San Gimignano, mi domando quanti di voi avete avuto l'opportunità di visitare il Museo delle Torture. Se non l'avete visto ci dovete tornare, perché mostra come tanti sono stati torturati, nostri antenati spirituali. E naturalmente la gente in Italia ha ancora oggi molta diffidenza e paura verso tutto ciò che sembra ebraico, come la Bibbia. Difatti i cattolici, compreso io, la mia madre, tutta la mia famiglia, quando andava in chiesa andava solo con il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento era tabù per loro. Allora io pongo sempre, quando mi incontro con delle persone che mi dicono: ma voi siete giudaici, voi siete, date troppa importanza all'Antico Testamento che è stato abolito da Gesù Cristo. Allora dico: ma sei sicuro che la Bibbia è un libro ebraico? Questo argomento poi dovrebbe interessare soprattutto ai nuovi. Le feste bibliche furono istituite, sì, dal popolo ebraico? No, non sono state istituite dal popolo ebraico. Se tu leggi la Bibbia, io gli dico, vedrai che sono state istituite da Dio creatore, e sono state date da Dio creatore al popolo ebraico. Un'altra domanda che io pongo è: furono istituiti per caso per gli israeliti o per tutti i popoli della terra? Loro hanno la convinzione che è solo per gli ebrei e non per tutti i popoli della terra. Faccio la domanda: sono obsolete o ancora comandate da Dio? Sappiamo bene noi qui che le feste bibliche sono ancora validissime anche per tutti i popoli della terra e non solo per gli israeliti. Noi lo sappiamo bene, se no non saremmo qui. Ma quanti di voi, quanti di noi abbiamo veramente la prova? O perlomeno la prova non solo scritturale, ma la prova convincente, che convince prima il nostro cuore, la nostra mente, e che può convincere anche altri, almeno quelli che cercherebbero veramente, sinceramente, la verità. Andiamo in Giovanni capitolo 1, 29. In Giovanni 1, 29, il titolo di questo mio sermone è La restaurazione del regno di Dio, perché questo rappresenta la festa. La restaurazione del regno di Dio. In Giovanni 1,29, ma anche in Apocalisse 13,8, per i vostri appunti, queste due scritture rivelano una grande verità che magari l'abbiamo accettata e la crediamo fortemente, ma non l'abbiamo mai collegata alle feste bibliche. Quando noi leggiamo che l'agnello di Dio è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Questo essere ucciso fin dalla fondazione del mondo, sappiamo che parla di Gesù Cristo. Quindi millenni prima di Mosè, millenni prima del popolo ebraico. Il che significa che la Pasqua di Cristo era nel disegno di Dio, fin dal principio dell'umanità, fin dalla fondazione del mondo. E se lo era la Pasqua di Cristo, quando di più, per esempio, la Pentecoste. Soltanto che Dio le rivelò queste feste al tempo di Mosè e successivamente al tempo di Gesù, cioè nella pienezza dei tempi, perché c'è un tempo per ogni cosa. Quindi la festa degli azimi, per esempio, la festa delle capanne, la festa delle trombe, la festa dell'espiazione, la festa dei tabernacoli che noi stiamo celebrando, che sarà seguita dall'ottavo e ultimo grande giorno, il cui significato è conseguenziale, è estremamente connesso all'agnello di Dio che è stato sacrificato fin dalla fondazione del mondo. E noi siamo l'unica chiesa al mondo che spiega che quando Dio divise il tempo in stagioni, mesi, giorni, lo ha fatto perché servissero da segni, da segni. Se Gesù sacrificò l'agnello di Dio prima della fondazione del mondo, quando lui divise l'eternità per noi in tempi, cioè in anni, mesi, stagioni, già sapeva, con millenni prima, lui sapeva che avrebbe, nella pienezza dei tempi, istituito la Pasqua prima per Mosè e poi per Gesù Cristo. E quindi sapeva, nella sua testa, c'erano le feste bibliche. Ecco perché non sono ebraiche le feste bibliche, sono feste divine, sono feste per l'umanità. Ora, questo diversi di voi lo sapevate, ma non tutti lo sanno. Per questo è importante, soprattutto per i giovanissimi, che magari si vergognano quando vengono presi per ebrei, perché c'è antisemitismo pauroso, sta ritornando l'antisemitismo, che è una cosa bruttissima. E quindi non è perché ci si debba vergognare, ma è anche per dire la verità, come le cose stanno veramente. Quindi ricordiamo che le feste bibliche sono conseguenziali all'agnello di Dio che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Difatti, non a caso, Gesù in Matteo 5, 17, un'altra scrittura che tutti noi conosciamo, in Matteo 5, 17, Gesù disse: io non sono venuto per abolire la legge, ma sono venuto per portare a compimento. E noi sappiamo che lui alla festa di Tabernacoli vi partecipò. E se andiamo anche in Romani capitolo 3, 13, per alcuni di voi queste sono delle scritture fondamentali che conoscete da anni, ma per gli italiani non è così, almeno per il pubblico italiano. In Romani 3, 31 l'Apostolo Paolo dice: annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Non di certo, non di certo, anzi confermiamo la legge, confermiamo la legge. Queste scritture provano in modo inconfutabile che le feste bibliche sono ancora valide. Non solo per gli ebrei, anche per gli ebrei, ma non solo per gli ebrei, lo sono per tutti i popoli della terra. Difatti abbiamo intitolato il nuovo opuscolo che abbiamo in italiano Disegno di Dio per la salvezza del genere umano. Naturalmente noi le celebriamo le feste con un significato nuovo, con delle modalità nuove, non come l'antico patto, perché l'antico patto era un memoriale del passato. Per il nuovo patto le feste rappresentano invece ciò che Dio sta facendo oggi e ciò che Dio farà per la salvezza dell'umanità attraverso Gesù e noi, attraverso la sua Chiesa. Ognuna di queste solennità ha un significato profondo di ciò che noi stiamo vivendo e vivremo come popolo di Dio, che siamo il nuovo Israele, l'Israele spirituale. La Pasqua di Gesù Cristo ci ha riconciliato al Padre. La festa dei Paniazimi rappresenta la purezza di Cristo e il nostro impegno a tenere il peccato fuori dalla nostra vita, per tutta la vita. La festa di Pentecoste rappresenta il dono dello Spirito di Dio dentro di noi, che dimora in noi. Dio dimora in noi, non dimora più in un tabernacolo dove gli altri lo vedevano da lontano, e quando soltanto Aaron e Mosè potevano entrare in quel tabernacolo, ma nessuno vedeva Dio. Oggi noi lo vediamo Dio, perché Lui è dentro di noi attraverso il suo Spirito. Se non lo vediamo come persona, lo vediamo come carattere. Il suo carattere santo noi lo stiamo acquistando giorno dopo giorno. E quindi anche la festa delle trombe che abbiamo da poco celebrato rappresenta il ritorno glorioso di Gesù Cristo sulla terra, la risurrezione dei suoi eletti e fedelissimi. E poi abbiamo celebrato la festa dell'espiazione a pochi giorni fa, che rappresenta la fine del dominio di Satana. E poi c'è la festa che stiamo celebrando, che sarà seguita dall'ultimo grande giorno. Quindi noi celebriamo queste feste perché comandate da Dio. Noi celebriamo queste feste perché comandate da Dio. Specificamente in Levitico 23, e qualcuno dice, ah, Levitico 23, di nuovo chiami l'Antico Testamento. Però queste cose sono estremamente importanti da predicare e questi sermoni, ma anche i sermonetti, sia in italiano che in inglese, noi le pubblicheremo. Quindi il pubblico italiano che si imbatte nei nostri siti web ascolteranno, se Dio li chiamerà ascolteranno. Ecco perché mi esprimo anche in questo modo, sapendo che molti di voi già queste cose le sapete. Ma come ogni giorno mangiamo cibo fisico, è sempre bene ripeterle, le cose spirituali. Levitico 23, nel versetto 37, queste sono, dice Dio attraverso Mosè, queste sono le solennità del Signore che voi proclamerete come sante convocazioni, perché si offrano al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa al giorno stabilito, oltre ai sabati del Signore, oltre ai vostri doni, oltre a tutti i doni vostri e tutte le offerte volontarie che presenterete al Signore. Notate bene la differenza tra offerte volontarie e quelle che Dio invece ci comanda di dare. Gesù con il suo supremo sacrificio ha eliminato i sacrifici di animali e gli olocausti di animali. Le feste invece fanno parte del Vangelo eterno, fin dalla fondazione del mondo. Fin dalla fondazione del mondo, come fin dalla fondazione del mondo esistono i mesi, gli anni, i mesi, i giorni, le stagioni. Le ha create per noi affinché noi potessimo scandire queste cose. Adamo ed Eva non lo sapeva a quel tempo, ma Dio l'aveva in mente che nella pienezza dei tempi lui avrebbe istituito queste feste. Perché queste feste rivelano il piano di salvezza di Dio che il mondo non ha. Il mondo non ha il piano di salvezza di Dio. C'è chi crede che alla morte si va in cielo, c'è chi crede che si possano adorare immagini e sculture. Ognuno, ogni chiesa ha la sua immagine, ha la sua filosofia. Anche le religioni orientali insegnano che Dio è dentro di noi di già. Ma nessuno ha la verità che noi abbiamo. Ed è più grande di noi stessi questa verità. È talmente grande che tante volte non riusciamo nemmeno ad apprezzarla. E siamo talmente distratti in questo mondo, da questo mondo, che tante volte ce ne dimentichiamo quanto è preziosa questa verità dentro di noi. Quindi le feste fanno parte del Vangelo eterno, che l'angelo di Dio annuncerà a tutte le nazioni. Noi tante volte ci soffermiamo nel Vangelo dei due testimoni, dice, beh, ma la Chiesa non ha predicato a tutto il mondo. Beh, quest'opera, la missione la completeranno i due testimoni. Ma se noi andiamo in Apocalisse 14, 16, vediamo che sarà completata dall'angelo di Dio, che con la tromba annuncerà a tutto il mondo un Vangelo che non è per gli ebrei, non è per i pagani, i gentili, è per l'umanità. Ed è un Vangelo eterno, il che significa che prima che esistesse l'umanità e anche dopo, quando ci saranno i cieli, nuove terre, nuovi cieli, questo Vangelo c'è stato, c'è e ci sarà. Perché nell'eternità non c'è un inizio e una fine. Dio è creatore in eterno e noi siamo stati chiamati per unirci a Lui, per far parte della sua famiglia. Straordinaria, una cosa troppo grande per le nostre teste. La festa dei tabernacoli che cosa rappresenta? A cosa serve? Lo chiedo ai più giovani o ai nuovi della Chiesa, quelli che ci frequentano da poco. In passato questa festa serviva per far ricordare al popolo di Israele che i suoi figli vissero nel deserto in capanne per 40 anni prima di giungere nella terra promessa. Dio aveva il suo tabernacolo in mezzo a loro e li guidava esternamente. Nel Nuovo Testamento Questa festa rappresenta lo Spirito di Dio dentro i nostri corpi, che sono come delle tende, come dei tabernacoli fragili e mortali, che però sono destinati a diventare eterni. I nostri corpi sono destinati a diventare tabernacoli eterni. Sappiamo che Cristo tornerà sulla terra, questa volta con l'immortalità e la potenza di Dio, per sposare la sua Chiesa, i suoi eletti. E questi riceveranno il premio, Apocalisse 11:18 per i vostri appunti. Riceveranno il premio di regnare con Cristo sulle nazioni per 1000 anni, Apocalisse 20, che molti di voi sapete. E per quale scopo? Per quale scopo Dio ci darà di governare? Per offrire la salvezza eterna a tutti i popoli. Il nostro scopo non è, Dio non ci ha chiamato per avere noi una missione egoistica o per una salvezza individuale tutta nostra. Siamo qui chiamati prima degli altri per salvare gli altri, per prepararci a salvare gli altri. Mia madre, mio padre, mio nonno, mio bisnonno, il nonno di mio bisnonno, non li ho mai conosciuti. Sarà meraviglioso poterli conoscere. Ma prima della salvezza, prima ancora della salvezza eterna, il regno di Dio sulla terra realizzerà delle cose così meravigliose che l'umanità resterà sbalordita. Vediamo, visto che la festa rappresenta il regno di Dio restaurato, che verrà restaurato, vediamo per prima cosa che cosa farà il regno di Dio. Il regno di Dio per prima cosa aprirà la mente a tutti i popoli, la mente a tutti i popoli. È chiaro che oggi la mente non è aperta a tutti i popoli. Sappiamo che magari quando noi diciamo questo, scusate, diranno che siamo presuntuosi, che nel pensare che noi abbiamo la verità e gli altri no. Ma provate a parlare di queste cose alla gente, vedete se vi ascolta. Non vi ascolta, non ascolta. Quindi, per prima cosa, il regno di Dio aprirà la mente ai popoli. Andiamo in Isaia 25. In Isaia 25. In Isaia 25, nel versetto 7, Dio distruggerà su questo monte la coltre verrà distrutta, questa coltre che copre tutti i popoli e distruggerà la coperta stesa su tutte le nazioni. Quindi questo spiega perché noi possiamo parlare dalla mattina alla sera di Bibbia a una persona e quella persona non capisce, non è che è cattiva, non è il suo momento. Finalmente conosceranno Dio. E in quel giorno, nel versetto 9, si dirà, ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, ed Egli ci salverà, perché ognuno ha un suo proprio Dio, ma quando vedranno il vero Dio, diranno, è come quando uno ha provato tante ragazze, però non ha mai trovato la ragazza ideale, ma quando vedranno il vero Dio, questo è il Dio in cui noi abbiamo sperato, questo è l'Eterno in cui noi abbiamo sperato. Non lo conoscevamo, ma in Lui speravamo. I popoli sperano in Dio, non lo sanno, non sanno come trovarlo. Naturalmente Dio sa tutto questo e un giorno li esaudirà. E diranno orsù, esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza. Andiamo in Zaccaria 14, in Zaccaria 14, perché Dio aprirà la loro mente alla verità come l'ha già aperta a noi, che siamo le sue primizie. In Zaccaria 14, a cominciare dal versetto 9, dice l'Eterno sarà re di tutta la terra, il che significa che non ci saranno più religioni diverse. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome, non più false religioni, ma una sola religione globale. E avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Si uniranno a noi. Quindi noi oggi ci possiamo sentire tristi, un po' isolati, un po' separati, ma si uniranno a noi. E in quel giorno sui sonagli dei cavalli sarà inciso questa frase: santità all'Eterno, e le pentole nella casa dell'Eterno saranno come bacinelle davanti all'altare. Il nostro cuoco qui a Sabaudia non si rende conto che le bacinelle che lui sta utilizzando per cuocere il nostro cibo sono come in realtà bacinelle davanti all'altare di Dio, perché lui lavora mentre noi riposiamo. Ma come Davide, ci sono delle cose che noi possiamo fare dei lavori e sono giustificati perché lo facciamo per Dio. Andiamo in Isaia capitolo 2 per capire perché noi, la nostra presenza qui è una vittoria, anche se siamo pochi nel mondo. In Isaia 2, a cominciare dal versetto 3, dice che tutte queste persone che si uniranno a noi sarà soltanto al tempo della fine, negli ultimi giorni. Difatti inizia nel versetto 2: negli ultimi giorni avverrà che molti popoli verranno dicendo: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Non uscirà da Roma, dal Vaticano, o da Washington, o da Mosca, o da qualsiasi altro, o da Buddha. No, uscirà da Sion, che è Gerusalemme. La parola dell'Eterno che uscirà da Sion è ben diversa da quella degli uomini, i quali hanno dato licenza al peccato, storicamente, come la guerra. Oggi c'è una guerra più sottile che si chiama pornografia, anche quella è una guerra. Guai se non ci accorgiamo che quella è una guerra, è un modo di uccidere, anche quello. E altre forme di violenza, corruzione e depravazione che intossicano la vita spirituale e la uccidono. E non solo quella spirituale, ma anche quella fisica. Perché chi guarda troppo pornografia perde anche la sensazione e il desiderio sessuale di amare il proprio coniuge. Ecco perché esistono così tante depravazioni contro natura oggi. Quindi nel versetto 4 dice: egli, riferendosi a Gesù Cristo, farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la guerra. Se noi pensiamo a quello che sta accadendo alla Corea del Nord, non minacceranno più, non minacceranno più. Impareranno la pace. Finalmente i popoli accetteranno la legge di Dio, la sottomissione alla legge di Dio, l'umiltà, e tutte le guerre saranno bandite. Non saranno più spesi miliardi di dollari per costruire armi e per costruire povertà, perché quando si spendono così tanti soldi per costruire armi si costruisce la povertà e l'ingiustizia. Ci sarà un nuovo sistema sociale basato principalmente sull'agricoltura, sulla produzione di cibo sano, e un sistema accademico che impartirà la giusta conoscenza spirituale per una cultura di vera giustizia e di vera pace per tutti i popoli, non per un popolo soltanto, o per una combriccola di popoli, ma per tutti i popoli. Questo farà Dio, il regno di Dio, aprirà la mente a tutti i popoli. E che cos'altro farà? Porterà unità e prosperità familiare a livello globale. Le famiglie impareranno: non più divorzi, non più divisioni. Andiamo in Geremia capitolo 31. Geremia capitolo 31. Scusate. Geremia capitolo 31. Notate che grande cambiamento ci sarà rispetto ad oggi, dove la maggior parte dei giovani non sentono di potersi divertire se hanno i loro genitori, la presenza dei loro genitori. In Geremia capitolo 31, nel versetto 12, dice: essi verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion e affluiranno verso i beni dell'Eterno, verso il frumento, il vino e l'olio, verso i nati del gregge e dell'armento. La loro vita sarà come un giardino annaffiato e non languiranno più. E questo vale anche per tutti i popoli che si umilieranno, non solo per quelli che abiteranno nella terra promessa. Nel versetto 13, notate bene il versetto 13, dice: allora la Vergine si rallegrerà nella danza e i giovani assieme ai vecchi, perché io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò e li rallegrerò dopo il loro dolore. Mentre oggi noi vediamo che i giovani sono stati rapiti dai loro genitori e vanno a divertirsi in ambienti nuovi, sconosciuti, che sono gestiti spesso anche da persone che reclutano belle donne per poterle poi trasformare, insomma, in qualcosa che possiamo immaginare. Quindi non ci saranno più divorzi, non ci saranno famiglie spezzate, non più divario generazionale, non più discoteche che dividono i figli dai genitori, e la povertà sparirà. Come abbiamo visto per i vostri punti in Zaccaria 14:10, rivela che tutta la terra sarà mutata in pianura, e anche in Isaia 35, nei primi 7 versetti per i vostri punti, afferma che le acque sgorgeranno nel deserto e le terre aride diventeranno fertili. Non ci saranno più carestie. L'Italia è soggetta alle carestie. Anche certe parti degli Stati Uniti sono soggette alle carestie. Non ci saranno più terremoti, e l'Italia è molto soggetta ai terremoti. Non più inquinamento globale. Non ci sarà aria sporca, ma ci sarà aria pulita e cibo sano per tutti quelli che accetteranno Gesù Cristo come re della terra. E cos'altro farà il regno di Dio sulla terra? Per concludere, la terza cosa, ne farà molte altre ovviamente. Io qui ho cercato di racchiudere alcune cose per ravvivare la nostra memoria del significato di questa festa che stiamo celebrando, di quello che Dio ci pone davanti. Porterà la guarigione fisica e spirituale all'umanità, anche a noi ovviamente, molti di noi sono malati, siamo malati, porterà la guarigione fisica e spirituale a tutta l'umanità. Andiamo in Isaia capitolo 35, a cominciare dal versetto 3, ecco cosa verrà decretato quando Cristo inizierà a regnare. Isaia 35 dal versetto 3 dice: fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e con la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Quindi sarà un tempo davvero di guarigione fisica e spirituale su tutto il pianeta. Non più malattie, non più oscurità mentale. Sempre in Isaia, ma un capitolo indietro, nel capitolo 33, nel versetto 24, dice che nessun abitante dirà: io sono malato. Il popolo che vi abita otterrà il perdono della sua iniquità. E naturalmente andiamo in Apocalisse 7, naturalmente il perdono richiede il ravvedimento, il perdono richiede la fede nel sangue di Gesù Cristo. Apocalisse 7, nel versetto 9, rivela questa scrittura che una grandissima folla, persone di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, giungerà al pentimento. Persone di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, giungerà al pentimento. Essi laveranno le loro vesti e le imbiancheranno nel sangue di Cristo, l'agnello di Dio, come dice nel versetto 17, il quale li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Quindi vediamo che la festa dei tabernacoli prefigura tutto questo. Naturalmente prefigura molto di più, ma principalmente queste tre cose. E come avremo modo di sentire anche negli altri messaggi, anche a cominciare da questo pomeriggio e nei prossimi giorni. Io ho citato solo alcune delle cose meravigliose che il Regno di Dio porterà sulla terra attraverso Cristo e attraverso la sua Chiesa. La festa dei tabernacoli preannuncia queste cose per mezzo di tutti noi che siamo profezia vivente. Se noi non fossimo qui, sarebbe soltanto parola scritta sulla carta, sarebbe soltanto parola morta. Noi quella parola che è scritta sulla Bibbia l'abbiamo trasformata e resa parola vivente, profezia vivente. Quindi, osservandola, noi stiamo dichiarando che Dio è il creatore di tutte le cose e che noi riconosciamo Lui più di ogni altra autorità. In conclusione, fratelli, non ci sarà alcuna fine del mondo, come invece tutti predicano. Non ci sarà alcuna fine del mondo, ma solo la fine dei malfattori, la fine dei malvagi, di quelli che non si vogliono umiliare. Apocalisse 11, nel versetto 18, per i vostri appunti, preannuncia che Cristo distruggerà tutti quelli che distruggono la terra, tutti quelli che distruggono il pianeta. E il pianeta sta soffrendo, sta morendo il nostro pianeta. E sta morendo a causa degli uomini. E Dio, quando verrà, manderà suo figliolo Gesù Cristo, darà il regno ai suoi servi, i profeti, coloro che hanno la vera fede e osservano i comandamenti di Dio con tutto il cuore. Quindi il nostro compito, quale primizia di Dio, è dare una buona testimonianza del regno di Dio mediante lo Spirito di Dio, come abbiamo sentito nel sermone prima di questo, in modo da essere, ecco, in modo da essere all'altezza di ciò che diciamo di essere, in modo di essere all'altezza di ciò che questa festa rappresenta, il regno di Dio. La nostra unità spirituale in Dio Padre, la nostra fratellanza in Gesù Cristo e le benedizioni materiali e spirituali di Dio durante la festa dei tabernacoli sono un anticipo dei meravigliosi doni e cambiamenti che Dio ha in serbo per noi per l'eternità. Quindi ricordiamo, per finire, quel che Gesù ha detto in Matteo 24, e così concluderò dicendo quello che Gesù ha detto: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quale mai il fedele servitore prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico che in verità lo costituirà su tutti i suoi beni. Quindi abbiate una festa dei tabernacoli davvero memorabili. Abbiamola tutti insieme come fratelli, amici in Cristo. Grazie.